E siamo in collegamento con Venezia, con la mostra del cinema di Venezia, dove ritroviamo anche oggi la nostra inviata Chiara Fanetti. Chiara, buonasera, buonasera Chiara, ciao Chiara.
Buonasera e anche ciao Mario e a tutti quelli che sono all'ascolto.
Allora, terzo giorno di festival e lo anticipavo già poco fa nel sommario, oggi parliamo di Ferrari, del film di Michael Mann. Che appunto questo regista avrebbe sempre voluto realizzare, che finalmente è riuscito ad adattare per il grande schermo. Nei panni di Enzo Ferrari, l'attore Adam Driver, scelto non solo per il cognome, ma battute a parte, partiamo proprio da lui. E vista anche la sua fisicità, Adam Driver è un Enzo Ferrari credibile nei panni di colui che ha reso la sua creatura un'automobile leggendaria oppure no?
Per quelli che sono anche i miei ricordi diciamo, delle volte che Enzo Ferrari veniva portato su schermo in servizi giornalistici, eccetera, assolutamente sì. E sono riuscita anche a confrontarmi con colleghi, tra le quali la collega Moira Bubola e altre persone più vicine, magari anche al mondo delle corse, che seguono, insomma, è uno sport molto seguito soprattutto in Italia, e tutti hanno subito commentato come fosse in effetti un'interpretazione molto veritiera. Adam Driver è un attore molto fisico. Questo è dovuto anche, insomma, al suo percorso proprio come persona. Lui ha avuto un percorso nella Marina Militare, ha proprio una fisicità imponente, molto alto, è elegante. Ha fatto un gran lavoro di postura con Enzo Ferrari. La cosa che forse disturba maggiormente di tutta la questione di questo film è che un pubblico italofono trova una strana situazione di fronte a sé, perché tutto è ambientato in Italia, chiaramente. Siamo a Modena, siamo nell'Emilia Romagna, tutti i personaggi sono italiani, però interpretati, qui a Venezia ovviamente i film vengono presentati in lingua originale, tutti interpretati da attori e attrici, stranieri. Penelope Cruz parla inglese con l'accento spagnolo, ma è una donna che si chiama Laura. Quindi devo dire che per il pubblico italofono questa potrebbe essere una delle rarissime volte in cui conviene andare a vedere la versione doppiata, in modo da evitare questo strano passaggio, questo strano passaggio mentale che si deve fare nell'osservare questa recitazione, comunque sia ottima da parte di tutto il cast, ma completamente immersa in un contesto italiano.
Insomma, può avere un effetto straniante, ma Chiara, tu hai anche partecipato alla conferenza stampa che vedeva proprio Michael Mann rispondere ai colleghi, ai giornalisti a proposito di questo suo film e credo tu abbia raccolto anche un estratto.
Sì, certo. Beh, allora, Michael Mann sembrava molto contento di essere presente alla conferenza stampa. Chiaramente è felice di essere stato selezionato alla Biennale di Venezia, anche perché comunque, ricordiamolo, erano 8 anni, che non tornava in sala con un suo lungometraggio. L'ultimo Black Hat del 2015 non era piaciuto granché, era stato un mezzo flop, e quindi chiaramente un progetto di questo tipo, presentato in Italia, che riesce a raggiungere il festival malgrado gli scioperi statunitensi, visto che la produzione è indipendente, quindi la cosa era fattibile anche per gli attori coinvolti, ecco, si vedeva che era molto propenso anche a rispondere a delle domande. E a Michael Mann è stato chiesto come mai della lunga, diciamo, dinastia Ferrari, della vita di Enzo Ferrari, che è stata ricca di avvenimenti, ovviamente di sfide, lui abbia deciso di concentrarsi, perché il film si basa sul libro, sentivo prima che lo ricordavi, però Michael Mann prende solo un pezzettino di questo libro, e gli hanno chiesto perché nel 1957 ha deciso di concentrare la vicenda.
E allora sentiamolo.
Because in this one year of 1957, many of the dynamic conflicts that are going on in his life all collide into this particular period of time. The company's going
Ecco,
broke.
questo è Michael Mann che risponde e dice che ha scelto il 1957 perché in un lasso di tempo molto breve, praticamente tutti gli elementi, anche piuttosto complicati, della sua vita vanno a collidere insieme. E sono diversi. Il film si concentra su 3 mesi, che sono settimane veramente cruciali per Ferrari, sotto tutti i punti di vista. Lui ha perso recentemente il figlio, Dino, che aveva soltanto 24 anni, quindi è ancora, diciamo, diciamo, tormentato chiaramente da quello che è accaduto. Il figlio era stato malato, lui aveva provato in tutti i modi, con tutti i mezzi possibili, per trovare delle cure senza riuscirci. Il suo matrimonio con Laura Garello è completamente in crisi, è la donna con cui comunque ha costruito non solo una famiglia, ma anche il progetto proprio della casa automobilistica. Deve portare avanti la sua relazione extraconiugale con Lina Lardi, che è la madre del suo secondo figlio, che però lui potrà riconoscere soltanto molti anni dopo con un cambio di legge, e nel contempo la fabbrica è in grave crisi. È in crisi finanziaria e lui non riesce, non è sicuro di potersi garantire di continuare a gareggiare, che in realtà è lo scopo di Enzo Ferrari. Lo scopo finale di Enzo Ferrari sono le corse automobilistiche. E tutto questo si concentra in questo lasso di tempo. E qui vediamo Michael Mann veramente riprendere in mano alcuni elementi che sono tipici del suo cinema, che sono appunto sono film animati da personaggi in conflitto, in lotta costante contro il tempo, e che devono provare a risolvere delle situazioni su cui in realtà non riescono più a avere tutto il controllo che credevano. È un film diverso dai soliti di Michael Mann per alcuni motivi. Le ambientazioni non sono notturne, non siamo negli Stati Uniti, non siamo per quelle strade, ma l'elemento della strada, del tempo e della velocità è presente anche in questo Ferrari.
Dunque è un film che ti è piaciuto, Chiara?
Mi è piaciuto, è un ottimo film, Michael Mann è un ottimo regista, quindi dal punto di vista appunto della regia le interpretazioni sono ottime, la storia scorre perfettamente, la narrazione anche. Ecco, forse Michael Mann dà il meglio di sé quando ha a che fare con personaggi sicuramente più controversi, quindi tormentati ma anche parte di un mondo solitamente criminale. Adesso pensiamo ad esempio a Hit, la sfida Collateral, assolutamente, dove abbiamo visto un Tom Cruise inedito nei panni di un feroce assassino, ma molto freddo e distaccato. Ecco, forse sono quelle le ambientazioni dove riconosciamo il marchio di fabbrica di Michael Mann. Questo è un film leggermente diverso. Lui comunque si era già cimentato con dei biopic, con Ali ad esempio, aveva fatto un ottimo lavoro, sa dirigere molto bene gli attori. È un ottimo film che piacerà al grande pubblico, che è da vedere in sala, soprattutto per quello che riguarda, ovviamente potrete intuire, le immagini delle corse, i suoni. Hanno fatto un lavoro incredibile sulla ricostruzione dei suoni, dei motori di quell'epoca, ma è anche uno di quei film che se accendi la TV e lo trovi in onda, lo guardi più che volentieri fino alla fine, anche se è la quinta volta che l'hai visto.
E cosa hai visto? Cosa ci racconti dei film fuori concorso presenti nelle altre sezioni di Venezia 80? C'è qualcosa che ti ha, insomma, conquistato, colpito comunque?
Sì, assolutamente. La settimana della critica di Venezia è sempre ricca di sorprese. Giustamente si occupa di un cinema forse un po' più sperimentale, ci sono tante opere prime, ci sono cinematografie minori, e che mi ha colpito è stato un documentario realizzato dalla regista Julia Fuhrman, che si intitola Life is not a competition but I'm winning, e affronta un tema molto delicato, senza pretendere di dare delle risposte, ma ponendo delle importanti domande, che è quello degli stereotipi legati al genere nelle competizioni sportive. All'interno di questo documentario ci sono molti esempi differenti tra loro di quello che va a trattare questo film. Pensiamo ad esempio alle atlete intersex. Ci sono dei casi di cronaca che sono stati nelle prime pagine dei giornali negli ultimi anni, quindi atlete che hanno un livello più alto di testosterone rispetto alla media e che quindi non possono, per le regole vigenti nelle competizioni, poter gareggiare contro le altre donne, le altre atlete, se non riducendo questo livello di testosterone. Questo è un esempio che viene trattato nel documentario, con un caso specifico che è quello di Annette Negesa, spero di pronunciare correttamente il suo cognome, che è un'atleta ugandese e che ha dovuto subire delle operazioni per diminuire questo livello di testosterone, che però l'hanno completamente messa fuori fase. E quindi il film si interroga su questi stereotipi di genere quanto provengano da un retaggio un po' più ricco di pregiudizi. Ad esempio, una cosa interessante che fa la regista è lavorare moltissimo con gli archivi e lei ha fatto una ricerca veramente incredibile sulla storia, soprattutto legata alle Olimpiadi e all'atletica, ed emergono personaggi, ad esempio, degli anni 30 come Stella Walsh, che era una velocista polacca naturalizzata statunitense, campionessa olimpica dei 100 metri, insomma, era ammirata da tutti e da tutte. E veniva descritta come la donna più veloce che poteva battere anche gli uomini. Ecco, Stella Walsh poi, finita la sua carriera, purtroppo morirà durante un incidente e emergerà, dall'autopsia che questa donna non possedeva l'utero. E quindi da lì tutto quelli che sono stati i suoi risultati verranno messi in discussione. E fondamentalmente quello che è stata la sua importanza sportiva finirà nel dimenticatoio. Ci sono tantissimi casi che vengono trattati in questo documentario che, come vi dicevo, non pretende di risolvere una questione molto complessa, ma afferma che sia necessario porsi delle domande e lo fa da una prospettiva queer, quindi chiaramente lo fa da persone chiamate in causa, ma che hanno anche la sensibilità forse per parlarne in modo meno burocratico e meno distaccato. Quindi un film molto interessante che, tra l'altro, ultima cosa che aggiungo, è passato anche da Locarno per quelle che sono le vie più legate all'industria di Locarno all'interno di un progetto che si chiama First Look e che si occupa proprio di ospitare delle produzioni indipendenti che possono presentare dei lavori in corso cercando coproduzioni, fondi, eccetera. E vedete che passando da Locarno, ecco che è stato selezionato anche alla Settimana della Critica di Venezia.
E vorrei chiudere, abbiamo ancora qualche minuto, su un altro film, un film danese che parla di un coltivatore di patate, è corretto?
Assolutamente sì, parla esattamente di un coltivatore di patate. Il film si intitola Bastarden, è in concorso, è di Nikolaj Arcel ed è un film danese con forse il più celebre degli attori danesi che è Mads Mikkelsen. L'abbiamo visto in tantissimi film di Hollywood, anche in produzioni gigantesche, anche nell'ultimo Indiana Jones, ad esempio. Ed in effetti è proprio lui interpreta proprio un ex capitano militare che decide, siamo nel 1755, quindi la storia è un film in costume, decide di affrontare le brughiere danesi, che sono praticamente incolte, sono dei territori dove non vive nessuno, per riuscire a iniziare a coltivare qualcosa e vuole concentrarsi sulle patate. E questo lo fa perché lui ha programmato tutto, lui decide di poter raggiungere dei titoli nobiliari, vuole poter attirare dei coloni, insomma, ha progettato tutto quanto. Invece il film in realtà lo mette di fronte a tutta una serie di problematiche. È una sintesi della vita, fondamentalmente, di come si possa programmare, ma come in realtà tutto sia un po' governato dal caos. E in questo caos bisogna trovare anche un modo di accettarlo sopravvivendo. È un film molto interessante. È una storia chiaramente che si concentra su un periodo storico preciso, una realtà molto precisa che è quella danese del 1700, ma che riesce veramente a coinvolgere fino alla fine. E Mads Mikkelsen è come sempre un ottimo attore anche in questo ruolo dove lentamente il suo cuore di ghiaccio riesce a farsi scaldare anche da altre persone che decidono di aderire a questa sua folle, completamente folle impresa.
Allora, noi in Ho visto cose torneremo anche lunedì a parlare di Venezia 80 con altri film, interviste, anticipazioni e recensioni. Intanto io ringrazio Chiara Fanetti per essere stata anche oggi con noi. Grazie Chiara e buon festival.
Grazie mille a voi, buona serata, buon weekend.